Ebbene, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Emozioni Live da Bruxelles, benvenuti ad una nuova puntata di Umano, Arte e Bellezza di giovedì. Il titolo di questa puntata è Trasfigurazioni a due voci. Il programma è condotto da Mark Drusco.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di questa meravigliosa radio. Sono qui con me questa sera, è qui con me questa sera Morena Petrotti, amica e straordinaria scrittrice, autrice di Sguardo di donna, pubblicato da Rupe Mutevole Edizioni, un libro pieno di energia. E di energia questa sera con Morena parleremo. Che cos'è l'energia? E intanto saluto Morena e Morena saluterà voi.
Buonasera, grazie Marco innanzitutto, grazie per l'invito. Saluto tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Emozioni Live. E energia è una parola potente, Mark, è una parola importante, uh-huh. È una parola che ci porta fuori di noi, in tutto quello che ci circonda, dall'infinitesimamente piccolo al grande, ma ci porta anche dentro di noi. Tutto è energia, tutto è vibrazioni. E noi, ognuno di noi ha a che fare con l'energia, anche se, mi viene da dire, talvolta non ne siamo consapevoli.
Mm-hmm. Certo, ecco, e qui tu hai citato una parola fondamentale, consapevolezza.
Certo.
A questo punto entriamo in una sorta di labirinto, se vogliamo, ma che non è un vero e proprio labirinto, perché i labirinti sono apparentemente caos. In realtà, se si ha la chiave di uscita, diventano un tragitto turistico quasi, no? E quindi la parola consapevolezza è legata alla parola energia. In questo caso io vorrei partire dal concetto di energia della natura. Ora, noi siamo abituati, l'essere umano è abituato ultimamente in questa era, in questo tempo, a considerare purtroppo la natura come un paesaggio, come un fondale, come un qualcosa che ci è lontano. Non per tutti naturalmente, fortunatamente, però per molti sì. È difficile per chi vive nelle grandi città, nelle metropoli, capire che cos'è e qual è l'energia della natura e magari condividerla, percepirla. La natura ha una energia sempiterna, l'ha sempre avuta, e per questo è immortale la natura. Finché durerà la terra, la natura sarà sempre viva, alternandosi nelle varie stagioni, eccetera. E noi, l'essere umano, dovrebbe cercare di condividere questa energia, prima di tutto capirla, poi percepirla e poi consapevolmente condividerla. A quel punto la condivisione diventerebbe conoscenza e la conoscenza porterebbe alla libertà interiore.
Hai riassunto in maniera magistrale, secondo me, quello che dicevi prima. Ti riferivi al labirinto come un percorso che può essere diverso, perché può portare al centro e magari al centro di noi stessi. Avendo poi la chiave per uscire, o comunque il coraggio di mettersi in gioco per poterci uscire, e lungo la strada uno dei, diciamo, del, permettimi di usare la parola potere, anche se non in maniera razionale come magari è visto al giorno d'oggi, però il potere della natura, il potere dell'energia, credo che sarebbe non da poco averlo nel proprio scrigno. E faccio un salto veloce alle metropoli o comunque alle città, ma gli spazi di verde, per rimanere proprio in maniera, come dire, ancorata al quotidiano, ci sono, l'energia c'è ovunque, e credo che la parola più importante sia proprio, come si diceva prima, la consapevolezza, cioè sapere che ciò che mi circonda io lo posso, metto le virgolette, sfruttare e condividerlo con gli altri a livello proprio di energia per la salute, per il benessere, non solo per la conoscenza.
Ecco, tu hai usato adesso una parola composta, condividerlo con gli altri, e questa è una parola magica, una parola che in questo tempo dovrebbe essere usata non a sproposito, non abusata, dovrebbe essere usata e realizzata, cioè condivisione con gli altri. Già il fatto di condividere qualcosa con gli altri sta diventando una rarità. Perché siamo ripiegati, l'umano è ripiegato in un mondo indotto, in un mondo che non ha partecipato a creare, se l'è trovato lì. Una civiltà che va avanti, prosegue con alti e bassi, eccetera, ma la sintesi di una civiltà è la capacità di questa civiltà di avere degli stilemi, cioè degli assiomi che possano caratterizzarsi come punti di riferimento dai quali non si prescinde. La natura è uno di quei punti fondamentali dal quale l'essere umano non può prescindere, perché la natura è la terra, l'essere che ci dà riparo. Noi non possiamo, non abbiamo il diritto di snaturare il nostro rapporto con la natura solo per i nostri vantaggi economici o vantaggi sociali o vantaggi suprematisti nei confronti della natura. Cioè quando noi respiriamo lo facciamo grazie alla natura, perché se la fotosintesi clorofilliana delle piante non fosse tale, noi saremmo già carbonizzati. No? E allora già il fatto di dover alla natura il nostro respiro dovrebbe farci un po' scendere dal, tra virgolette, dal pero, no? Cioè farci in qualche maniera pensare che dopo tutto non siamo più importanti di uno stelo d'erba o di un animale o di un albero. Siamo diversi e nella nostra diversità dovremo condividere con la natura la sua energia, ma, e concludo, poi passo a te, ma per condividere l'energia della natura bisogna riuscire a percepirla, a captarla in qualche maniera, no? Certo. Questo è il problema. Il problema è dell'umano di contemporaneo è questo, essendosi talmente allontanato dalla natura e dalla sua energia, non riesce più a percepirla. E gli passa accanto e vede forme, vede un albero, vede un prato, vede dei fiori, li riconosce come oggetti, non come energia. E questo è il dramma. Allora bisognerebbe cambiare modo di percepire. E dopo la tua risposta ne parliamo magari.
Io mi ritorno a tre punti che hai detto. Ritorno al labirinto perché mi piace molto, mi piace forse perché è un percorso che ho fatto anch'io, di entrare in profondità e di per uscirne poi, come dicevo prima, con qualcosa da mettere nel proprio scrigno. Consapevolezza, come dicevi tu, l'energia c'è e non ne siamo consapevoli, ma perché non ci facciamo attenzione? Se io entro in una stanza e sento un certo malessere, come può essere un certo benessere, come succede? Perché? Perché di fronte a certe persone ci si sente in una situazione piuttosto che nell'altra? Che non vuol dire che sono persone più o meno positive, più o meno sbagliate, non sto dicendo questo, sto parlando proprio di quell'energia che costituisce il nostro campo elettromagnetico, che costituisce quella che noi che chiamiamo l'aura, ma che è comunque il campo elettromagnetico. Mm-hmm. E perché non la condivisione? Secondo me la condivisione non viene sempre fatta per paura, per mm-hmm. paura di rimanere senza di qualcosa. Se io do qualcosa agli altri, che non sia mai detto che poi io mi ritrovo senza. Quindi sono magari pensieri più portati alla scarsità, cosa che invece, ricollegandomi a quello che dicevi tu prima, nella natura assolutamente non c'è. La natura ci dà tanto, dai cristalli che ci sono sottoterra alle piante, poi tu so che sei un esperto in tal senso, ci dà a livello di essenza, sto pensando agli oli essenziali, quindi anche a livello materiale la natura condivide e condivide senza chiedersi e senza porsi il problema di dire ma finirò le scorte, assolutamente no. Quindi consapevolezza per rendersi conto di quello che ci succede intorno, aprire gli occhi e vedere da un punto di vista diverso un qualcosa che ci porta in una dimensione che va oltre il meta degli antichi greci, l'oltre. Mm-hmm. E sono tutti piccoli passi da fare proprio in quel percorso che nominavi prima tu del labirinto, cioè fare un passo dopo l'altro con occhi diversi. Quindi il primo passo è il più importante per fare qualunque tipo di viaggio e poi guardare con occhi assolutamente diversi.
Ecco appunto, sono d'accordo con te, guardare con occhi diversi, in sintesi percepire, perché guardare è riconoscere oggetti, percepire è entrare in un oltre degli occhi, gli occhi in un oltre, insomma, in modo che la percezione riesca a ancorarsi a oggetti che non sono in realtà oggetti, ma sono energie, e parlo naturalmente di energie della natura. Che ne dici? Farei una piccola pausa anche per schiarirci la voce.
Okay.
e magari mandiamo in onda un brano musicale, una mia musica, il Bellissimo. Respiro del sublime. Ecco, e chiedo scusa alle ascoltatrici e ascoltatori per magari la qualità non perfetta dell'audio, della musica, ma spero che si sia ascoltata lo stesso bene. Torniamo al nostro percorso, Morena, quindi percezione, dicevamo. Ora vorrei fare una piccola riflessione. Che cos'è la percezione? Per la scienza, per gli esseri umani, percepire vuol dire, è un sinonimo di guardare, no? Di vedere. Beh, in realtà vedere e guardare non è esattamente percepire. Percepire è qualcosa di più profondo, di più interiore, di più immenso rispetto al guardare, al semplice guardare. E la percezione è ciò che distingue proprio il guardare dal vedere profondamente. Ecco, se noi riuscissimo, se l'essere umano riuscisse a andare oltre gli oggetti della realtà oggettiva, cioè della realtà che percepisce, che vede, insomma, tutti i giorni, allora ci sarebbe una trasfigurazione dei suoi occhi, dei loro occhi, perché gli esseri umani comincerebbero a oltrepassare la barriera del vedere, del guardare, ed entrare in un mondo diverso, un mondo energetico. Parlo sempre di percezione energetica della natura, in questo caso, naturalmente, senza dover addentrarmi in un concetto fisico o metafisico o quant'altro. Rimaniamo sempre sul concetto di natura, cioè, perché la natura l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, eppure non la sappiamo vedere, non la sappiamo percepire, la riconosciamo. Riconosciamo un albero, riconosciamo un fiore, uno stelo d'erba, però non riusciamo ad andare oltre il concetto di visione esteriore, di guardare. Allora, che cos'è la percezione in realtà? Beh, secondo me la percezione è una energia degli occhi che trasfigurano l'oggetto reale, l'oggetto che ci appare, e penetrano in un'altra realtà, in un oltre percettivo, cioè entrano in una dimensione diversa, il che non significa stregoneria o magia o altre cose, è che i nostri occhi non sono abituati a percepire, sono abituati a guardare e ad accontentarsi degli oggetti che vedono tutti i giorni. Che ne dici, Morena?
Sì, purtroppo si guarda e non si vede, mm-hmm. perché secondo me nel momento in cui c'è questo verbo straordinario, questo percepire, fai un passo oltre, perché comunque quello che c'è all'esterno lo porti dentro di te. E lì succede qualcosa, succede una trasformazione, succede che ti senti legato e ti senti in contatto con tutto quello che ti circonda, ma come dicevi un attimo fa, andando anche oltre, andando in quello che è la dimensione del non tangibile, che non vuol dire un'invenzione, ma un qualcosa che appunto ha a che fare, ritorniamo a usare la parola energia, perché appunto io non la tocco, nel senso che non ho un oggetto in mano, ma ne posso comunque usufruire, ne posso comunque utilizzare, la posso donare l'energia, perché mi posso collegare all'energia che c'è nell'universo. Per, ritorno a dire quello che dicevo prima, per star meglio, per aiutare gli altri a star meglio. E questo non è, cioè, può essere a me piace molto la parola magia, ma proprio non a livello di fattucchiere o a livello di stregoneria, giustamente concordo con quello che dicevi tu, ma proprio per questo aspetto che pur non essendo tangibile, ma alla fine ti arricchisce e entrando in te ti cambia, e naturalmente in maniera più che positiva e innalzandoti.
Certo, e proprio dalla percezione, una volta che l'essere umano riuscisse o riesce a percepire, cioè ad addentrarsi in quel magico territorio apparentemente non visibile della energia della natura, cerco di fare un esempio adesso in tra virgolette, cioè noi passiamo magari davanti a un albero e per noi l'albero è una forma naturale, diamo per scontato la forma di quell'albero e non ci soffermiamo a guardarlo intensamente o nei dettagli, perché se noi attaccassimo il nostro naso alla corteccia dell'albero, beh, la forma sparirebbe e sarebbe tutto un astratto, un'astrazione, perché la corteccia ci proporrebbe delle forme che noi non siamo nemmeno abituati lontanamente a percepire, a guardare, perché diamo per scontato che la forma di quell'albero è così, come la vediamo a distante, ma col naso attaccato e gli occhi attaccati alla corteccia tutto cambia e tutto diventa magico, astratto, e allora le forme, le linee della corteccia ci portano altrove, in un oltre, appunto, in un oltre percettivo. E questo è solo un esempio. Noi siamo condizionati da un concetto di realtà che ci proviene da lontano, da eoni di storia, no? In cui noi, l'essere umano, si è abituato a guardare una realtà e a darla per buona, ma la natura è così come appare, eppure non lo è. Perché? Perché quando noi passiamo davanti a un albero, appunto, a un fiore, a una pianta, noi non ci accorgiamo che quella pianta ci trasmette energia, ci trasmette segnali. Siamo talmente lontani, andati talmente lontani dalla natura, dalla sua energia, che non ci accorgiamo che la natura invece ci chiama. A volte ci sono persone che passano in un bosco magari e i rovi, le piante del rovo che sono magari che scorrono sul terreno, le fermano e loro pensano di inciampare sul rovo, non è così, no, è il rovo che cerca di fermarle, è la pianta del rovo che cerca di trasmettere e dire: oh, io sono qua, guardami. Percepiscimi, condividimi, ecco. Allora, se la percezione, e adesso poi passo a te, se la percezione fosse condivisa, fosse capita, allora si trasformerebbe in consapevolezza e allora arriveremo ad una nuova fase dell'essere umano, l'umano consapevole, che io personalmente chiamo essere.
Assolutamente d'accordo, e sto pensando in questo momento, mentre parlavi degli alberi, del bosco, ho avuto un po' una panoramica di alcuni boschi che ho attraversato facendo passeggiate, e io ogni volta mi fermo e abbraccio l'albero.
Bellissima, lo faccio anch'io. Giusto, lo faccio anch'io.
All'inizio pensavo, ma chissà cosa pensano gli altri, per cui magari aspettavo un momento in cui non c'era nessuno sullo stesso sentiero. Poi magari mi discosto un po', perché naturalmente non tutti vedono le cose nella stessa maniera, e quindi sì, rispetto
Morena,
a...
scusa se ti interrompo, ma solo un piccolo. E che ne diresti invece se ti facessi vedere, si facessi vedere abbracciare un albero? È una sfida che sarebbe per l'umano. Che ne dici?
No, cioè, no, l'idea... Già fa, ti interrompo io stavolta, scusami Mark, ma
sì,
all'inizio
vai.
Aspettavo, poi a un certo punto ho detto non sto facendo niente di male e in questo momento per me è importante, quindi magari non sceglievo proprio l'albero nel vicinissimo al sentiero, ma anche se mi vedevano era lo stesso. E ti dirò di più, ho trovato degli alberi dove sedersi per fare anche solamente 10 minuti di meditazione con gli occhi chiusi e ascoltando, ti assicuro, e immagino che tu lo sappia meglio di me, che ti apri gli occhi e ritorni alla vita in un'altra maniera.
Certo,
ci sono degli alberi, ci sono dei punti anche a volte, non so, in questo momento mi viene in mente ad esempio un'abbazia, San Galgano, che avevo visitato anni fa e c'era pochissime persone, un'abbazia dove non c'è più il tetto, sono rimasti comunque dei rosoni meravigliosi, e nel giardino all'esterno c'è una piccola, nel senso che non è grandissima, una piccola pianta di un olivo, e so che mi ero seduta sotto e c'era un'atmosfera, un'energia talmente positiva e alta, quindi vibrazioni alte, che ti assicuro che avevo fatto fatica ad alzarmi e ad andarmene via.
Questo mi ricorda una storia vera, che è un evento vero che è capitato a me anni fa. In un bosco c'era una roccia, e anche qui sulle rocce ci sarebbe da parlare, perché per molti esseri umani le rocce non hanno vita, sono pietra, no? La roccia è una pietra, eppure no. C'era una roccia quasi rotonda dentro il bosco, in un dirupo, in cui io mi sedetti a un certo punto e dopo cominciai a percepire il bosco, gli oggetti, i dettagli di bellezza, come li chiamo io, gli alberi, le foglie, eccetera, del bosco. Dopo un quarto d'ora cercai di alzarmi e non ci riuscii. Non riuscivo più ad alzarmi da quella roccia. La roccia mi aveva trattenuto con la sua energia e feci molta fatica davvero ad alzarmi. E questa porta un'altra considerazione, cioè che la natura non è soltanto alberi, fiori, foglie, piante, cioè un aspetto bucolico, no? Come viene considerata nel senso migliore, ma c'è tutto, è terra, è roccia, è acqua, è tutto, insomma. Dalla condivisione di cui si parlava prima, arrivando dalla consapevolezza fino alla condivisione della energia della natura, dopo averla percepita, quindi dopo essere entrati con la percezione, con i nostri occhi, averli trasfigurati ed essere entrati nella percezione, a quel punto dalla condivisione si arriva alla conoscenza. È una conoscenza spontanea, perché se noi condividessimo ogni dettaglio di bellezza, ogni energia della natura, e la comprendessimo naturalmente, la facessimo nostra, fosse una parte di noi, noi avremmo la conoscenza della natura. Lo dico perché fa parte della mia cultura e del mio essere, del mio modo di vivere, conoscere la natura. Quindi sono un erborista, un naturopata anche, e di conseguenza conosco profondamente tutta la natura, tutte le piante, le uso anche per curarmi, per mangiare, per alimentarmi anche. E questo è un altro aspetto di cui dovremmo anche parlare magari in un prossimo futuro, come alimentarsi, come cucinare con le piante selvatiche senza bisogno di magari proteine animali anche, no? E il fatto è che l'essere umano non conosce più le piante, dovrebbero essere insegnate ai bambini dell'asilo le piante medicinali, però da chi? Da chi le conosce? E non si fa, perché la natura, come dicevo, è considerata un fondale, una cosa di più, un di più, una cosa bucolica, si va al mare, si va nei boschi, si passeggia, eccetera, magari poi si parla della partita di calcio, si parla di cosa si fa per cena stasera, e non si vede, cioè si guarda senza vedere, senza percepire niente. E questo è il dramma dell'essere umano, di questa civiltà: non riesce più a capire un accidente della propria vita, del proprio destino e della propria condivisione con l'essere che ci dà riparo, ovvero la terra. E Morena, che ne dici? Mandiamo un'altra musica in onda?
D'accordo.
La pace dell'anima. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa?
Volevo una cosa, anzi due a dire la verità. Una per quanto riguarda sempre il discorso della consapevolezza degli uomini, delle persone al giorno d'oggi. Secondo me forse il primo passo è quello di aprirsi ad accettare che può esserci qualcosa di diverso, qualcosa che va oltre quello che vediamo, accettarlo quantomeno che possa esserci, e poi credo che l'universo manda gli strumenti per approfondire questo primo messaggio e quindi questo primo passo. Poi il cibo che dicevi, il fatto dell'approfondire il discorso delle erbe, il discorso della natura e del cibo che ci dà, e anche qui si può parlare molto di energia, ad esempio attraverso i colori, quindi sapere, certo. Se io ho davanti, faccio un esempio molto molto semplice, però se ho davanti un cesto di pomodori oppure dei limoni, è vero, da una parte uno mi può dire ci sono pomodori e dall'altro limoni, e su questo nessuno discute, ma il rosso che c'è da una parte e il giallo che c'è dall'altra hanno proprio delle valenze energetiche molto diverse, che vanno poi a interagire con il nostro campo energetico e quindi anche con il nostro star bene.
Certo, in effetti il colore, e qui entriamo in un altro contesto sterminato, il colore della natura, e meriterebbe un'altra puntata solo, certo. Il colore, no? E, certo, il nostro tempo è limitato e direi che di scendere ancora di un gradino verso, non più di un gradino, ma dalla conoscenza, che abbiamo detto, dalla condivisione si arriva alla conoscenza della natura, una conoscenza spontanea, e dalla conoscenza si arriva alla libertà interiore. E quindi il percorso si concluderebbe con la risalita della libertà interiore verso la comprensione, la condivisione dell'energia della natura. Cioè l'essere umano è fatto di natura, noi siamo fatti di natura, non siamo alieni, in realtà lo siamo diventati alieni, no? Con la nostra inconsapevolezza alla fine, con la nostra negazione dell'essere che ci dà riparo, la terra, la natura, al punto in cui a un certo punto, se molte persone, qualora molte persone che vivono nelle metropoli, 10-20 milioni di persone, si trovassero senza cibo, in mezzo alla natura, in un bosco, sperdute, molto difficilmente riuscirebbero a sopravvivere, perché non conoscerebbero niente della natura, di ciò che la natura può fornirci per sopravvivere. E questo è un altro dramma di questa civiltà. Se soltanto riuscissimo a coniugare il rispetto che dobbiamo alla natura per il fatto di farci respirare, come dicevo prima, con la sua capacità di nutrirci, almeno in parte, almeno per sopravvivere, voglio dire, a quel punto forse il nostro concetto di esistenza cambierebbero molte cose. E noi avremmo forse la possibilità di cambiare la storia, di cambiare la storia dell'essere umano, cioè la tragicità della storia, voglio dire, fatta di guerre, di sopraffazioni, di violenze, di stupidità, e arrivare ad una condivisione umana meravigliosa. Che ne dici?
Sì, mi viene da aggiungere, se posso, un'altra parola, che è quella della connessione. Tutto quanto dicevi un attimo fa, Mark, secondo me il problema o parte del problema è proprio che siamo scollegati da quello che ci circonda a più livelli, non siamo connessi, ma probabilmente non lo siamo con noi stessi.
Esattamente questo.
E uno dei primi passi è proprio quello del respiro. Si respira male. Se ti guardi intorno, io per prima l'ho dovuto imparare e l'ho imparato alla scuola di naturopatia, quindi neanche in giovanissima età, e è proprio il come si respira. Tu inizi ad inspirare e vedi la pancia che rientra, e non è possibile, perché si deve dilatare, ma bisogna respirare consapevolmente, cioè proprio il primo livello, proprio il primo passo può essere proprio imparare a respirare.
Perdonami Morena, proprio per seguire il tuo discorso, il respiro è anche, è qui, il respiro meriterebbe una puntata a sé, no? Come il colore, come tante altre cose, ma vedremo in futuro, nel prossimo futuro. Però il respiro, la gente respira male. Perché? Perché la gente, molte persone sono abituate, soprattutto nelle metropoli, a dover filtrare i gas nefitici, gli scarichi delle macchine, delle industrie, eccetera, a respirare molto rapidamente col naso. In realtà si dovrebbe respirare attraverso l'ombelico, ecco.
Il diaframma non arriva neanche a muoversi spesso.
No, infatti.
È solo la parte alta che.
Esatto. Per cui cosa succede? Quando se noi respirassimo attraverso l'ombelico, no? Cioè di pancia, per dirla brutalmente così, no? A questo punto noi incanalizzeremmo il respiro in salita anziché in discesa attraverso il naso, dalle narici verso il basso, no, lo faremo salire verso l'alto e poi uscirebbe dalle narici, e quindi sarebbe un respiro che circolare che ritornerebbe poi attraverso l'ombelico. L'ombelico è il centro di entrata di ogni energia dell'essere umano. Perché ce l'abbiamo per questo motivo, perché è l'ombelico è il vuoto entro da cui siamo nati, siamo legati alla madre, no? Quando nasciamo, e rimane, se no rimane aperto, se no si sarebbe chiuso. Se l'ombelico non fosse il centro di entrata dell'energia dell'umano, l'ombelico, una volta nati, si chiuderebbe e si formerebbe una piccola cicatrice, scomparirebbe. Ma perché rimane quello? Perché è il punto di entrata dell'energia umana. Il fatto è che noi respiriamo male, perché? Perché respiriamo in fretta. Siamo talmente presi dalla fretta di ogni giorno, dal dover realizzare qualcosa, come se quel qualcosa fosse l'obiettivo finale della nostra vita, no? Che a un certo punto non ci accorgiamo nemmeno di respirare. E non è una respirazione spontanea quella, no? È una respirazione incosciente, che è diversa dalla respirazione spontanea. La respirazione spontanea è la respirazione consapevole, cioè noi dovremmo fermarci, respirare a narici dilatate attraverso il respiro addominale, non il respiro nasale, far entrare l'energia dell'aria in salita verso i polmoni e dopodiché espellerle il respiro attraverso le narici, quindi in un procedimento estremamente opposto a quello che noi usiamo tutti i giorni. E qui ci sarebbe da parlare moltissimo, perché se noi facessimo così prolungheremmo la nostra vita di molti e molti anni, però avrebbe un prezzo. Il prezzo sarebbe quello che non potremmo fare quello che facciamo per progredire, per migliorare la nostra attività, il nostro tenore di vita, no, saremmo legati a un processo perfettamente naturale, e allora saremmo veramente natura, ma non vogliamo esserlo.
Un ritmo diverso. Ma forse, ritorno a dire, fare il primo passo e poi accettare, vedere cosa succede e soprattutto che possono cambiare le cose. E non è detto che le non cambino in meglio, anzi, cambiano senza dubbio in meglio.
Ne stiamo parlando intanto, eh? Certo. E questo è già qualcosa.
Il primo passo l'abbiamo fatto, Marco.
Sì. vediamo. Senti, Morena, temo che siamo un po' fuori tempo ormai quasi. Anche a me piace molto, avrei voluto continuare questa conversazione con te e con tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori che in questo momento spero ci stanno ascoltando da ogni parte del mondo. Ne avremo occasione ancora di parlare di queste cose, ne sono sicuro. Allora, intanto vi salutiamo, io e Morena vi salutiamo, e vi diamo appuntamento giovedì prossimo per una nuova puntata di Umano, Arte e Bellezza. Vedremo di fare del nostro meglio per magari proseguire con un altro programma. Questi argomenti meravigliosi. Bene, arrivederci da Marco Drusco e
Morena Pedrotti. Buonanotte a tutti e grazie ancora dell'invito.
Arrivederci.
Ebbene, carissimi e nobili amiche e amici, spero che questa puntata vi sia piaciuta con il tema Trasfigurazioni a due voci con Marco Drusco e Morena Pedrotti. Vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora su Radio Emozioni Live da Bruxelles. A presto, buonasera!